fatta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare.
Buongiorno agli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Comincia adesso la trasmissione settimanale, un'ora il martedì tra mezzogiorno e l'una, a cura dei pensionati Cobas di Roma. La trasmissione ha il titolo «Senza lavoro non c'è previdenza» e ha lo scopo di rimarcare il legame che c'è tra il lavoro e quello che succederà dopo, la previdenza. Scusate se sono ripetitivo, lo dico quasi tutte le settimane, ma vi ricordo che il nostro sistema previdenziale è a ripartizione, cioè chi sta lavorando versa i contributi all'INPS, se è un lavoratore dipendente autonomo. L'INPS con queste entrate non le mette in magazzino, non le mette in banca, ma subito alimenta le pensioni. In pratica c'è una solidarietà, un patto generazionale che garantisce una continuità traslata nel tempo. Cioè chi lavora ha la garanzia che con i suoi contributi che vengono registrati avrà, quando andrà in quiescenza, quando finalmente riuscirà a uscire, avrà un sostentamento per la sua durata di vita. Ecco, il problema è che questo sistema ha funzionato almeno dal dopoguerra e adesso è sotto attacco. Che sta succedendo? Che i pensionati sembra che siano troppo ricchi, non è vero, vedete dalle statistiche quali sono i dati. E il problema ancora più grosso è che i giovani stanno entrando gradatamente, hanno cominciato già da almeno da 10 anni a entrare in una fase non più di stabilità ma di precarietà continua. Quindi che vuol dire? Che i contributi previdenziali che entrano, che gli saranno accreditati, non saranno continui, anzi non solo non saranno continui ma saranno anche scarsi, perché adesso c'è una corsa a ribasso a pagare il lavoro. Anzi, non so quanti potranno parlarne dopo e chiamarci, ci potranno testimoniare che spesso si lavora con paghe bassissime o addirittura nulle. Non parliamo dei training, di tutte quante le forme di lavoro che è lavoro ma non è pagato. Questo è lavoro ma non è il classico lavoro che intendiamo noi. Va bene. Allora, vi ricordo di chiamarci al telefono a questo numero 06 49 17 50. Abbiamo due linee telefoniche, quindi forse magari dovrete attendere un tantino per entrare in onda, però abbiate pazienza, faremo parlare tutti. Ecco, noi siamo i pensionati Cobas. Ci riuniamo tutti i giovedì mattina nella sede di Viale Manzoni 55 e parliamo di argomenti vari che tra l'altro pubblichiamo quasi mensilmente in un bollettino che mettiamo sul nostro sito internet che è pensionati.cobas.it. Se vorreste mandarci un messaggio di posta elettronica, mandatelo a pensionati@cobas.it e vi risponderemo sicuramente, non immediatamente perché la casella non è accentrata, ma comunque vi rispondiamo. Vi ricordo tra l'altro che questa trasmissione radio è autogestita, non ha nessun tipo di finanziamento, il che vuol dire che se qualcuno non aiuta, non sostiene, ci saranno difficoltà. Tenete conto delle spese, specialmente elettriche, sono forti, fortissime. Se voi andate sul sito, chi ha internet, va sul sito ondarossa.info oppure nel motore di ricerca scrivete ROR, lo trovate, ci sono le varie forme di sostentamento, dal semplice contributo con un bonifico oppure con un bollettino di conto corrente postale, e comunque trovate tutto. Ecco, diamo inizio alla trasmissione, chiamateci, vi ricordo il numero 06 49 17 50, buon ascolto a tutti.
Funziona? Buongiorno, sono Ermanno. Intanto da varie riunioni e da varie trasmissioni incentriamo la discussione sui i punti fondanti del sistema pensionistico italiano, ma non solo su quello, anche sulla questione del lavoro che è ad essa legato. Noi abbiamo la consapevolezza che oggi chiunque si accinga a riflettere e ad operare sul sistema complesso come quello delle pensioni pubbliche in Italia dovrebbe avere, e noi tentiamo di farlo informandoci, un'ineludibile conoscenza di quanto sta avvenendo al sistema attuale vigente, cioè alla sua evoluzione nel tempo, per arrivare ad una valutazione che sia più corrispondente alla realtà di questa fase, e quindi ognuno di noi dà alcune letture o approfondisce o sottolinea alcuni aspetti che a volte potrebbero sembrare anche degli aspetti limitati ad una mera attenzione accademica, ma non è così, nel senso che intanto noi abbiamo chiaro che stanno intaccando il principio previdenziale perché proprio non creano lavoro, e dal momento che non si crea la possibilità di lavoro non si può quindi sfruttare sul costo del lavoro e sui salari nella misura in cui avveniva anni addietro, rimane soltanto la possibilità di sfruttare e quindi di incidere sulle pensioni. E quindi a volte noi abbiamo sempre sostenuto che bisognerebbe separare l'assistenza dalla previdenza, abbiamo affrontato la questione del carattere dell'aspetto contributivo del sistema retributivo e contributivo, tutti i problemi veri, comunque che in ogni caso sembra che questi praticamente li vogliano di fatto bypassare, dal momento che proprio non dando lavoro, limitando diritti contrattuali, e quindi di fatto colpiscono in un senso e nell'altro. Quindi noi ci troviamo in una situazione che è veramente pesante, una situazione che, come dicevo prima, è anche l'effetto di una contraddizione del sistema economico neoliberista, nel senso che è un sistema che ormai si basa sull'intreccio tra aspetti basati proprio sulla finanziazione dell'economia, e quindi voi spesso sentite che sulla radio, sulla televisione, sui vari giornali, che ogni volta che il governo e il Parlamento incidono sui salari e sulle pensioni o sulla riduzione dei diritti e sulla riduzione e privatizzazione dei servizi pubblici, c'è sempre il solito refrain: ce lo chiede l'Europa. E questa storiella del ce lo chiede l'Europa è come si accompagna all'altra storiella del siccome c'è la crisi, siamo tutti sulla stessa barca. Ecco, noi dobbiamo cominciare a smontare questo concetto, nel senso che non è vero che la crisi è una crisi di carattere sistemica, non è una crisi in cui manca il denaro, non ci sono i soldi ci sono, purtroppo finiscono sempre nelle solite tasche, i soldi ci sono e arricchiscono già chi è ricco e impoveriscono quindi chi invece vive di lavoro e chi invece una volta che è uscito dal sistema produttivo vive come pensionato, e quindi diventa l'obiettivo centrale per cui andare a recuperare i soldi. Ogni settimana c'è una storiella nuova, siamo passati, dicevamo nelle riunioni, nelle trasmissioni passate, ai voucher, agli attacchi al sistema della reversibilità. Ora sembra che di nuovo c'è una polemica che è apparentemente una contraddizione antagonista, per esempio tra Boeri e il governo, sulla questione di andare a fare un prelievo il cosiddetto prelievo, dico, di solidarietà sulle pensioni. È chiaro che adesso il giochetto è quello di ognuno dà i numeri, se si deve partire da 3.000 euro netti, da 2005. Il problema è un altro, il problema è quello che si intacca a un principio, che si lede un diritto previsto dalla Costituzione, un diritto che non è, tra l'altro, garantisce un'esigenza dei lavoratori andati in pensione, che comunque nessuno deve pensare che gli è stato regalato qualcosa, perché dicevamo già altre volte, anche la questione della polemica giusta che noi approfondiamo sulla questione retributiva e contributiva deve intanto smontare subito una falsa notizia. Da sempre i lavoratori hanno contribuito a formare la loro pensione. È chiaro che in base alle lotte sindacali, alle lotte contrattuali, hanno anche arricchito i loro salari e quindi poi i meccanismi si sono intrecciati. Ma però nessuno ha regalato mai nulla ai lavoratori. I lavoratori, quando sollecitano l'esigenza di difendere la pensione, di difendere prima il lavoro, significa che hanno chiaro il concetto che fino ad oggi questo tipo di intreccio si è retto con la solidarietà e l'interscambio tra generazioni. Ecco, è chiaro che se l'interscambio tra generazioni cessa perché finisce il lavoro, e quindi è chiaro che questi qui guardano soltanto alle pensioni. Tra l'altro oggi credo che anche su questo aspetto delle pensioni ci sarà un approfondimento anche sui fondi pensioni dei vari enti, perché anche in quel caso i processi di privatizzazione di quelli che erano gli enti pubblici, ma che sono stati modificati perché si è intrapreso un processo di privatizzazione, sono diventate SPA e quindi si è inserito tutto un altro concetto su quei settori, si è inserito la logica del mercato, la logica di dare risposte agli azionisti, e questo di fatto ancora una volta va a colpire i lavoratori di quei settori. Ecco, io per ora mi fermerei perché forse su questa questione dei fondi pensioni dei vari enti Piero può fare un'introduzione un po' più ampia della questione, ecco.
Ermanno ha, diciamo, già presentato un tema che dovrebbe essere centrale questa mattina, che è quello di un saccheggio ormai permanente che dura da 20 anni dei risparmi pensionistici dei lavoratori dipendenti. Tutti i nostri risparmi, sempre più i risparmi di tutti, vengono accentrati nell'unico grande ente previdenziale che è l'INPS, e però lì diventa un gorgo nero dove è difficile capire bene che fine fanno i nostri soldi. Allora, per affrontare questo tema bisogna tenere presente che la funzione originaria dell'INPS si è svolta intorno ad un fondo pensioni che aveva un suo nome specifico, che era il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Privati. Questo fondo attualmente, ancora oggi, costituisce il 90% delle entrate, ossia dei contributi che arrivano a questo fondo, perché sono i soldi dei lavoratori dipendenti che, ricordo sempre, seppure pagati dai padroni, è perché i padroni stanno pagando una parte del salario sotto forma di salario differito e pensionistico, che però dovrà ritornare poi durante l'età pensionistica ai lavoratori dipendenti che li avevano versati. Questo fondo, anche questo ce lo siamo ripromesso di ricordarlo in tutte le trasmissioni, è del 33% del nostro salario lordo, è una contribuzione che non ha uguali in tutti i paesi occidentali, nessun paese si paga una contribuzione così elevata. Ella si paga così elevata perché il lavoro, con la nostra Costituzione, era diventata centrale, diciamo, era il principio intorno al quale si sostenevano molte attività pubbliche dello Stato, ed era quindi una funzione importante che il lavoro svolgeva, e anche con una funzione di solidarietà importantissima. Per esempio, di questa tradizione previdenziale ha sempre fatto parte la solidarietà per coloro che rimanevano vedovo o vedova, o i figli, insomma, per quelli che rimanevano vivi dopo che il lavoratore che aveva versato i contributi dovesse morire, o durante il periodo pensionistico, addirittura, come succede in un milione di casi, prima dell'avvio della pensione. Quindi la solidarietà faceva parte, in questa misura, del sistema previdenziale, che, come ha detto prima Ermanno, previdenziale era e previdenziale resta, nel senso che ha avuto sempre come fondamento e misura delle pensioni i contributi pagati dai lavoratori. Non è che esistesse una pensione diversa, la si chiama adesso retributivo, col sprezzo e facendo capire che si trattava di un regalo. No, era proprio il calcolo della pensione fatto sui contributi versati dai lavoratori, però ricalcolati non come fa adesso dopo la legge Dini, in base a un coefficiente di trasformazione del tutto cervellotico, disegnato al tavolino e fatto per sottrarre ricchezza al risparmio pensionistico. Se la misura allora delle pensioni era la misura dei salari, che erano quelli che indicavano meglio quale fosse il carattere di sopravvenuto valore dei contributi che uno aveva versato. Quindi tutto questo ha fatto sì che questo fondo pensioni sia stato sempre in attivo. Attualmente, pensate, nonostante quello che si dice dell'INPS, questo fondo pensioni, inteso in senso stretto, è in attivo di 9 miliardi ogni anno, esattamente 8 miliardi 997 milioni che i lavoratori versano ogni anno, e che in effetti è una bella differenza tra i 107 milioni che entrano e i Dunque, tra una bella differenza tra i contributi che entrano e quelli che escono per il pagamento delle pensioni. Quindi c'è un surplus, un avanzo positivo di 9 miliardi circa, mancano 2 milioni per fare 2 miliardi, 9 miliardi interi. Allora, ecco, questo fondo pensioni, lavoratori, dipendenti, nel frattempo, in questi 20 anni è stato corrotto, è stato inquinato, si sono assunti dentro il fondo, dentro questo fondo pensionistico, altri fondi pensionistici che erano al collasso, che stavano già in deficit, o che pure, non stando in deficit, si sapeva benissimo che sarebbero andati in deficit. Faccio l'esempio di questi fondi, i più famosi sono il fondo trasporti. Si sapeva, quando il fondo trasporti nel 1996 è stato immesso nell'INPS, che questo fondo trasporti sarebbe andato in rosso perché con la privatizzazione il numero di lavoratori dipendenti dalle Ferrovie dello Stato si sarebbe dimezzato. Quindi era chiaro che era un fondo che sarebbe andato a perdere, come effettivamente attualmente perde. C'era il fondo pensione degli elettrici, che anche quello nel 2000, quando è incominciata la privatizzazione dell'Enel, no, sapendo che poi il numero dei lavoratori, perché questa è una storia permanente che ci troviamo sempre davanti, quando un'impresa è stata privatizzata immediatamente incomincia il calo dei lavoratori dipendenti di quell'azienda. Su questo penso tra qualche minuto avremo testimonianza di un lavoratore dell'Enel che potrà circostanziare meglio come è avvenuta questa privatizzazione, che costi ha pagato la società, i lavoratori e i cittadini che in teoria sono i proprietari di un ente pubblico com'era l'Enel, no? E di che costi continueranno a pagare, proprio perché si sapeva che la privatizzazione avrebbe comportato, no, un taglio enorme dell'occupazione, e i soldi pagati dagli occupati in questo settore non sarebbero stati sufficienti a pagare le pensioni, che pure in quel settore erano assai numerosi. Ma su questo vi parlerà Vincenzo, di cui stiamo aspettando la telefonata, che penso tra una decina di minuti ci telefonerà. Un altro fondo pensioni che invece vale la pena di indagare è quello più vergognoso, quello di quelli che facevano i dirigenti nelle aziende private. Questo fondo pensioni ogni anno va in rosso, va in deficit di 3 miliardi e 770 milioni. I pensionati che vivono delle pensioni di questo fondo sono 126 mila, mentre invece i dirigenti aziendali che pagano i contributi sono 31 mila. Pensate voi, no, che evidente ragione incontrollabile di deficit è costituito da questo squilibrio, no? 31 mila lavoratori che devono pagare pensioni per 126 mila. Ma chi ha fatto questa cosa sapeva benissimo che la figura del dirigente aziendale sarebbe stata una figura che sarebbe tramontata, sarebbe scomparsa, perché si è sostituito dai manager, perché quello che rimane è un residuo marginale dei dirigenti d'azienda, e che quindi i pensionati, per veder pagare le loro pensioni, no, devono pompare, mungere i soldi ai lavoratori dipendenti, e si arriva allo scandalo per cui i lavoratori dipendenti, quelli che versano il 90% dei contributi, in media prendono una pensione di 12.470 euro l'anno. Ascoltate, 12.470 euro l'anno, la media delle pensioni di questi lavoratori dipendenti, a questo importo. La media invece dei dirigenti d'azienda che vivono dei contributi dei lavoratori dipendenti è di 50.000 euro l'anno. Quindi capite bene che c'è uno squilibrio, uno scandalo di cui tutti sono a conoscenza, che la stampa però non ne parla, che tutte le volte che si parla di pensioni si parla di deficit dell'INPS, senza indagare quali sono i motivi di questo deficit. Per esempio l'assunzione all'interno dell'INPS pubblico di questo fondo pensioni, che era destinato ad avere questo destino, andare in deficit, e i cui appartenenti in un primo momento pagavano tra l'altro contributi bassissimi. Quindi adesso io passo la parola a Fulvio, che è il nostro manager qua del macchinario, dell'hardware, che essendo un telefonico ci può raccontare che cosa è successo per il fondo telefonici, perché anche il fondo dei telefonici è un fondo di quelli a contabilità separata, no, e che deve vivere del contributo dei lavoratori dipendenti altri, non telefonici, per poter erogare le pensioni, che altrimenti non avrebbe denari sufficienti per pagarle. Fulvio.
Aspetta, io volevo aggiungere una cosa. Cioè, solo Gaetano, cioè questa idea, che comunque voglio dire, non è che noi difendiamo il fatto che ci siano e debbano necessariamente essere più dirigenti nei posti di lavoro, anzi questo passaggio che ce ne siano di meno, secondo me, conforta il fatto, capito, che il lavoratore ha bisogno anche di meno dirigenti rispetto a quello, anche perché si sta sviluppando una piramide per cui, per esempio, dentro le Poste c'è stato un passaggio notevole negli anni passati. Cioè, si è diminuito la quantità di forza lavoro attiva e si è premiata la forza lavoro, capito, cosiddetta inattiva, cioè quella, i controllori. E allora, e questo ha generato pure una difficoltà nei rapporti tra lavoro e tra i lavoratori e l'azienda. Quindi noi, cioè, rimaniamo legati a questo fatto qua, che è importante. Cioè, mentre nelle ferrovie, cioè, sono stati, è vero, cioè, c'è stato un grosso vantaggio da parte delle aziende che hanno privatizzato, perché espellendo una quantità enorme di forza lavoro, noi ci abbiamo adesso quel problema cosiddetto per cui, cioè, ci sono meno lavoratori che contribuiscono alla pensione dei lavoratori che sono andati in quiescenza. Questo è il dato di fatto, ma io questo dato di fatto, che viene letto da parte del pensiero dominante, come dice, siccome ci sono meno lavoratori ci sono meno contributi per voi, per cui bisogna diminuire le pensioni. Io dico un'altra cosa, chi è che si è avvantaggiato di delle privatizzazioni? Sicuramente quei meno lavoratori che stanno lavorando producono di più di quelli di prima, e quindi quella parte di produttività che non va al salario, perché i salari sono bloccati da moltissimi anni, e questo la dice lunga sul fatto che ci sia una crisi che non riesce a chiudere più il processo produttivo, ma va a quella parte di capitale, capito, che ne approfitta magari portando i soldi anche ai Cayman e non investendo più. Allora noi diciamo perentoriamente che una parte della produttività del lavoro accaparata dal capitale, quel plus lavoro, deve essere versato nei fondi INPS da parte dei cosiddetti padroni o dei datori di lavoro, come volete chiamare, si chiamano oggi. Per cui, allora, a questo punto noi avremmo il pareggio un'altra volta, capito, dei fondi che vengono versati all'interno di questa istituzione. E questo secondo me è il nodo fondamentale, perché sennò rimaniamo sempre nell'astratto, no? Cioè, non capendo mai se uno guadagna o uno perde, sembra che la crisi sia un destino, capito, che capita a tutti, e invece la crisi è la crisi del capitalismo, che non è più in grado di riprodurre la forza lavoro, cioè il lavoro salariato. Questo è il problema grosso, tant'è vero che, voglio dire, se non prendono i boni dal governo, cioè quindi dalla comunità, finito l'effetto del Job Act, in questo mese 100.000 posti di lavoro in meno. Quindi noi passiamo dallo Stato sociale allo Stato assistenziale. Dobbiamo capire questo, lo Stato assistenziale del capitale. Dobbiamo ribaltare questo programma che ci è stato imposto negli ultimi 30 anni. Adesso passo la parola un attimo a Fulvio, che voleva dire qualche cosa.
C'è una chiamata in diretta, una telefonata, andiamo in onda.
Vai Vincenzo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Vincenzo.
Il problema ovviamente c'è, è stato appena sviscerato e sicuramente tutti erano a conoscenza di cosa stava accadendo, e non era una novità che i fondi particolari, speciali, no? Come quello elettrici, come quello telefonici, come quello dei trasporti, avevano un loro deficit. Questo praticamente la novità è stata sicuramente intorno all'anno 2000, insomma, in cui si è passati dalla gestione autonoma al riversaggio all'interno dell'INPS, perché l'INPS ripianava il deficit e continuava, come dire, a erogare le pensioni. Le cause primarie vanno come dire, attribuite a due elementi specifici, almeno per quanto riguarda il fondo elettrici. Il primo elemento è una datazione del 1972, governo Andreotti, quando il governo Andreotti emise quel provvedimento di legge che fu chiamato appunto la legge dei combattenti. Molto in questa legge dei combattenti, che avrebbe significato, come dire, un piccolo tributo a coloro i quali nella seconda mondiale avevano veramente patito la guerra, andati in guerra, eccetera eccetera, e poi come sempre avviene in Italia ci si sono infilati un sacco di altre situazioni che non avevano diritto. Ma in questa vicenda Andreotti si fece la sua propaganda elettorale, la propaganda elettorale per la Democrazia Cristiana, che gli ha permesso di governare per altri anni ancora, tenuto conto che ovviamente questo era un provvedimento voluto dal centrodestra dell'epoca, a cui si è adeguato benissimo il PC dell'epoca, i sindacati in particolare, ben sapendo ovviamente che il fondo pensioni elettrici, che come avete detto fin da stamani, la contribuzione italiana è standard ed è una delle più alte d'Europa, si aggiungeva un altro 8% per decretare chiaramente una migliore prestazione pensionistica a cura del fondo pensione autonomo, eccetera eccetera. E ovviamente con quel provvedimento, che significava, cioè la legge dei combattenti, un aumento di categoria tout court, quindi il passaggio da una categoria a un'altra, sicuramente aumentava il cespite, il reddito almeno del 10%, e il bonus per una uscita pensionistica 5 anni prima. Voi capite bene quello che ha significato già quello, insomma, no? Quindi se ne sono potuti andare via prima una serie di lavoratori, se sono portati via questo bonus, eccetera, e sono stati larghi di manica per quanto riguarda l'attribuzione di combattente. E quindi questo è stato un bel primo grande salasso che il governo, appunto, compresi i partiti che lo sostenevano, ma anche quelli che erano all'opposizione, ha dato al fondo pensioni elettrici. Poi è storia comune, perché quello che è stato detto per fondo pensioni telefonici vale per quelli elettrici, cioè la situazione del mondo della telefonia ovviamente ancora in, in progress, visto che ormai la telefonia è passata in mano francese, quindi non è che questi prendono in mano l'attuale Telecom per essere benefattori, ma sicuramente per moltiplicare i profitti, e si sa che il nuovo manager Cattaneo viene per tagliare un altro 30% del personale oltre il disfacimento che è stato fatto fino ad ora. Nell'Enel tutto questo è stato fatto a partire dalla liberalizzazione, e artefice della liberalizzazione il governo Prodi con il ministro del Mise, cioè quello che era l'attuale incarico della signora Guidi, colpita ovviamente da provvedimenti di cui il progress quello lì gioca all'infinito, visto che la corruzione è la tipologia più costante negli affari nei governi italiani. A quell'epoca c'era Bersani che poi è stato segretario della PD, che poi è stato giubilato da Renzi, che attualmente fa parte della cosiddetta minoranza, che non si è mai pentito della liberalizzazione. La liberalizzazione dell'energia elettrica doveva essere una delle indicazioni principali dell'Europa dell'epoca, ma a cui ovviamente gli affaristi italiani erano totalmente interessati. Significava la smembramento dell'Enel nazionalizzato per ridare forza e spettacolo alle privatizzazioni. L'Enel fu smembrato in quattro pezzi, i quattro pezzi furono assorbiti dai soliti furbetti del quartierino, dalla Edison ovviamente francese, e dalle cordate in cui c'era dentro anche Suez Gas, Suez de France, che hanno costituito altri pezzi ovviamente che si chiamavano Enel Power, oppure altre come dire sigle di comodo di questa natura, e via di seguito. E ovviamente tutto ciò parte nel 1999, anche se l'indicazione della fine della nazionalizzazione comincia nel 92, e però rimangono intatte le percentuali in mano al ministro del tesoro. Poi a partire dal 99 invece viene smembrato, vengono venduti quattro pezzi, ne rimane un pezzo preponderante ovviamente in mano all'Enel privata, e gli altri appunto sono segmenti di questa natura più o meno individuati, eccetera. Poi arrivano altri pezzi della liberalizzazione, in cui entrano in gioco le ex municipalizzate diventate nel frattempo multi-utility, in particolare le quattro sorelle che si chiamano A2A, che riguarda Milano, la Lombardia, eccetera, in particolare l'Acea, che tutti quanti conosciamo ovviamente nel territorio romano, Hera nel territorio dell'Emilia Romagna e limitrofi anche pezzi delle Marche, eccetera, e Iren per quanto attiene il Piemonte e la Liguria in particolare, eccetera, e poi via via assorbimento di altre ex municipalizzate. Tutto questo concentramento, ovviamente il principio primordiale è quello di dimezzare la spesa corrente del personale, tant'è che appunto dalle circa 110.000 unità del 1999 si passa alle attuali meno di 50.000 unità.
Vincenzo?
Sì.
Ci sei?
Sì, ci sono.
Allora, no, guarda, questi sono i dati di... perché diciamo hai raccontato molto dettagliatamente questa storia, e i dati che fornisce l'INPS sugli attuali occupati che pagano i contributi al fondo a contabilità separata dell'Enel sono 33.700 i lavoratori che pagano i contributi.
Pensiamo un po'.
Mentre invece i pensionati, sempre del fondo elettrici, sono 98.810, quindi sono il triplo il pensionati triplo rispetto a quelli che pagano i contributi.
Eh sì, ci saranno le pensioni di reversibilità ovviamente, perché visto la quantità di donne che ci superano costantemente, ovviamente hanno
certo
quell'attributo sicuramente lì, ma è così, probabilmente io citavo sotto i 50.000, ma sicuramente poi sono subentrati dentro la deregulation del lavoro e con la conclusione poi almeno attuale del Job Act, anche nel mondo ovviamente di coloro i quali avevano un'unica contrattazione che era il contratto di settore appunto elettrico, indipendentemente se venivi dall'Enel o dalla Edison oppure da altri, dalla CEA, dalle ex municipalizzate, probabilmente all'interno del mondo del lavoro eccetera è diventata la parcellizzazione, per cui tutto questo non fa più riferimento, cioè ci sono subentrati in segmenti del lavoro ovviamente nella sua parcellizzazione, nelle esternalizzazioni di alcuni segmenti di lavoro, categorie contrattuali che fanno capo ai metalmeccanici, che fanno capo ovviamente anche al commercio, visto che e poi l'immagine dell'apprendistato, insomma tutto questo fa sì che quei numeri che tu hai dato non possono essere messi in discussione, sono quelli, e quindi l'anomalia, chiama l'anomalia ovviamente di trovarti a un deficit permanente, non c'è dubbio, le cui origini abbiamo cercato di spiegarle, che ovviamente non possono gravare sul lavoratore che ha versato i suoi contributi per minimo 35 anni, perché in Enel ovviamente non c'erano pensioni baby e quindi il minimo contributivo era quello, salvo ovviamente il favoritismo largamente abusato della legge dei combattenti, per cui oggi questo è un problema gravosissimo, al pari ovviamente delle situazioni che le cui risoluzioni hai voglia tu Boeri a poter indicare nella flessibilità in uscita, che va tutto a scapito ovviamente dei lavoratori e delle lavoratrici, il bonus alle donne, questo riempimento di bocca che invece è penalizzante al 100%, non ho avuto riscontro proprio a fine settimana scorsa di chiunque volesse andare in uscita un tantinello prima, significa perdere quelle quote di retributivo che alcuni hanno maturato fino al 1995 e diventare tutto contributivo,
certo.
Il che a conti fatti significa perdere su 1200 euro 300 euro, una catastrofe, quindi giusto se sei costretto con la pistola puntata te ne puoi andare tu donna con tutti gli oneri che c'hanno le donne ovviamente in più degli uomini in pensione, oppure per quello che riguarda i lavoratori più anziani la possibile concessione del part time e poi batte la pesca quali contributi figurativi entrerebbero in ballo e chi li paga questi contributi figurativi, insomma ci sono soluzioni come quella ultima che ho sentito dire da questo spregiudicato signorino di nascita socialista ovviamente eccetera, quella della perdita secca della tredicesima, tutti quanti sono bravi a farsi i conti di Maria Garzetta, salvo che ovviamente la trasmissione che voi fate e tutti quanti noi lo abbiamo già detto nel momento in cui l'aggravamento del bilancio dell'INPS è stato, come dire, debordante con l'immissione dell'INPDAP che non ha portato una lira, anzi ha portato solo deficit là dentro.
Scusa Vincenzo, c'è Fulvio che vuole intervenire un momento sugli elettrici.
Sì, certo.
Io invece poi, dopo che ha parlato Fulvio, vorrei che tu parlassi un momento anche dell'aspetto, diciamo, del piano energetico nazionale rispetto a questo fenomeno della trivellazione,
sì, certo,
e del referendum conseguente.
Certo, certo.
Quindi adesso diamo la parola a Fulvio sugli elettrici e poi ci rispondi a questa cosa sulle, sì, trivellazioni.
Intanto chiedo scusa a tutti gli ascoltatori se stiamo parlando di categorie abbastanza ristrette. Purtroppo questa puntata è monografica e non si offendono quelli che non si considerano.
Le altre Fulvio, ma stiamo parlando di loro, è di loro, stiamo difendendo i loro contributi, dai!
Comunque, per i telefonici, attenzione, io ho cercato di capire le pubblicazioni di INPS. I contenitori che fa INPS sono contenitori farlocchi, servono a giustificare dei buchi che non ci sono. Allora vi racconto bene, il fondo, i fondi a gestione a contabilità separata sono stati soppressi nel 97. Tutti quanti i lavoratori che stavano lavorando hanno continuato a gestire a versare i loro contributi in quel fondo. I futuri, quelli dopo il 97, che ormai sono passati un bel po' di anni, automaticamente sono andati nel fondo generale, che è il fondo pensione dei lavoratori dipendenti. Quindi questo contenitore, questo fondo, non è più alimentato soltanto dei lavoratori vecchi. Quelli giovani, che sono un bel po', non entrano più. Quindi questo contenitore non è quello vero. Bisogna separarli in maniera netta, questi due contenitori. Però quello grosso, l'FPLD, quello generico, non è così analizzabile come gli altri. Tra l'altro, una cosa, i lavoratori che lavorano, sono inquadrati in un contratto di tipo telefonico, in Italia sono circa 160.000. Sul sito INPS, nelle varie tabelle che pubblicano, in teoria sono soltanto 46.000. E perché? Perché mancano tutti quegli altri. Tenete conto che quasi tutti i call center stanno dentro il contratto telefonico, ma non tutti. C'è Almaviva, c'è Abramo, c'è Comdata, ci sono quelli grossi, ma quelli piccoli sono esterni, quindi il reparto non è esattamente quello che è. Quindi cosa volevo dirvi? Che i numeri che danno sono messi come fotografia per far vedere che le cose vanno male. È come dire che l'INPS è in deficit. Qualcuno, qualche persona molto esperta, tipo il professor Pizzuti, tipo lo stesso Alberto Brambilla, che è uno dei gestori, dei controllori di INPS, ha dimostrato che con le tasse, con l'IRPEF che pagano i pensionati, lo Stato, non l'INPS, lo Stato va in guadagno. Quindi attenzione, i numeri sono belli, sono specifici, sono precisi i numeri? No, i numeri vanno interpretati, vanno inquadrati nella loro giusta dimensione.
Va bene, allora Vincenzo, allora ci dici un momento del piano energetico, diciamo, e come questo si intreccia con le trivellazioni e questo rischio che corriamo permanentemente noi?
Intanto in estrema sintesi va chiarito che non può esistere dentro una società capitalistico-privata in un momento, un lungo momento neoliberista, un piano energetico, perché ovviamente l'energia è stata privatizzata, rimane una quota in mano pubblica del 30% riguardo l'Enel, tutto l'ERSO, oltre il 70%, è privatizzato, ma per modo di dire, perché ormai sono nati, voglio dire, dal 2007 anche i broker che possono acquistare, cioè dei commercianti possono acquistare energia e rivenderla a chiunque in tutto il mondo, in particolare in Italia. Quindi che vuoi fare piano energetico? Quando sento questa parola, facciamo un piano energetico nazionale o quelli regionali, non è possibile farli in virtù del fatto che il pubblico non controlla niente. Potrebbe mettere degli ostacoli, questo sì, ma contrasterebbe con la politica di andare ad accattare qualsiasi straniero che vuole investire in Italia, e sono tanti ovviamente, si sono portati via quasi tutta l'industria leggera, pesante, i servizi, quindi tra cinesi, francesi, tedeschi, americani, fanno quello che gli pare della nostra Italietta. Detto questo, velocemente, quindi nessun piano energetico, l'unica possibilità è che c'è un authority che ancora decide qual è la tariffa, e quando vengono a casa a bussare alla porta altri soggetti dicendo cambia, vieni dall'Enel all'Eni, dall'Eni a Sorgenia, da Sorgeni al broker, da quello rifai a giro, ovviamente eccetera, non date retta a nessuno, perché il prezzo della tariffa lo decide ancora l'authority. Era imprevisto che all'inizio del 2017 passasse per invece la liberalizzazione completa, e invece si presume che fino al 18, fino alle prossime elezioni, tutto questo non avverrà. E dentro questo quadro quindi c'è quello che c'era. Chi continua a chiedere licenze per fare nuove centrali lo fa a proprio rischio e pericolo. Certo, ci sono centrali che vengono ancora sovvenzionate, come quello del piano ovviamente per le energie rinnovabili, stante la direttiva ONU di Kyoto del 20-20-20, 20 significava energie rinnovabili. L'Italia ci si è buttata a pesce, ha finanziato Cristo e Domini Dio, compresa la malavita, per fare le fotovoltaico, l'eolico, eccetera. E poi questo piano ovviamente è finito, ha lasciato pure qualche devastazione ambientale perché non è stato messo nessun controllo, e questo non va imputato a Renzi, va imputato ai governi precedenti, centrodestra, centrosinistra. E oggi c'è un piano specifico dentro le rinnovabili per finanziare la geotermia, quindi sia come impiantistica, sia come sgravi fiscali, sia come superprezzo del kilowattora geotermico, ridevastando ovviamente tutto quello che c'è da devastare in Italia dopo aver impestato, ucciso e devastato Lamiata con tutti i suoi abitanti. C'è dentro lo sblocca Italia e c'è dentro le direttive dell'interesse strategico nazionale il superamento di qualsiasi ostacolo da parte dell'ente locale, per cui si è data licenza a 10 impianti pilota e un 150 altri impianti che non hanno bisogno di alcuna autorizzazione perché sono sotto un megawatt, gli altri sono di 10 megawatt. Dentro questo c'è l'anomalia più disgraziata da parte di questo governo Renzi, di aver licenziato impianti nella zona del Montalcino, del Brunello di Montalcino, tant'è che nei comitati di protesta addirittura ci sono gli 8 più grandi produttori mondiali di questo buonissimo vino. Ma per dire, si vuole mettere una centrale geotermica nelle terme romane di Ischia e una centrale geotermica nella Solfatara di Pozzuoli. Quindi capite bene l'anacronismo, dove vivono questi gaglioffi per interessi sfudorati, che poi le ricadute non avvengono mai in Italia. In questa vicenda ovviamente si situa lì la non necessità di avere ulteriore impianti di energia in Italia, perché c'è una potenza impegnata di circa 132.000 megawatt a fronte di un consumo alla punta, la punta estiva, la punta invernale, di meno di 50.000. Quindi chiunque dovrebbe essere sconsigliato a produrre energia elettrica. Nel resto c'è di più: da partire dalla grande crisi del 2008 ad oggi c'è stato un calo quasi costante del 4% di consumi l'anno. Capite bene a chi converrebbe investire. Conviene investire solo laddove l'energia è finanziata, e alla stessa stregua il parallelo si può fare ovviamente con l'attuale scandalo, chiamiamolo così, meglio dire ovviamente il solito supporto che viene dato al mondo capitalistico. Senza un supporto ovviamente pubblico non ci sarebbe un mondo capitalistico. E la cosa più disgraziata di tutto questo è che si danno licenze spregiudicate a chi che sia, ovviamente, eccetera, per tirare fuori un petrolio, un idrocarburo che tra l'altro non toccherà mai l'Italia. L'attuale scandalo è duro e crudo. Io l'ho inserito dentro una visione di tradimento, perché di questo si tratta poi in definitiva, quindi di reato di tradimento, che è uno dei grandi reati ovviamente in Italia, perché tu favorisci delle compagnie multinazionali estere che si chiamano Total, si chiamano Shell, si chiamano una compagnia giapponese, che estrae petrolio a Tempa Rossa, lo trasporta con un terminale fino al porto di Taranto, in cui viene autorizzata una banchina. Lì arrivano le petroliere, se portano via il petrolio neanche lo raffinano in Italia e lo vendono a chi gli pare, magari lo rivendono in Italia. Quindi in Italia non transita niente, transita solo la merdaccia, scusate il termine, cioè le scorie e ovviamente i rifiuti. Quei rifiuti di cui c'è oggi la magistratura di Potenza, ha arrestato dirigenti Total e anche dirigenti Enel per altri versi, per il deposito olio di Viggiano, perché ovviamente hanno occultato nei terreni più vari questi rifiuti, che sono rifiuti speciali, che quindi non hanno adottato una procedura specifica per poter tutelare ovviamente la salute e l'ambiente. In questo quadro ovviamente il percorso dello scandalo della funzione capitalistica ovviamente è venuto a cecio in questa vicenda che tra una settimana ci vedrà andare al voto per quanto attiene il rifiuto delle trivelle in tutto il nostro territorio, trivella a mare nel nostro territorio, perché se era già un referendum difficile di per sé, la gente era addormentata, era magari stanca di poter andare a votare, è trovato ormai l'epicentro di questa vicenda, che è un epicentro capitalistico che intange le funzioni sovrastrutturali del governo, ovvero il supporto che il governo dà al capitalismo, e ovviamente chi ne risponde è Renzi, tutto il governo per nella sua interezza, avendo deciso una formula di interesse strategico nazionale, quando di nazionale non c'è niente, ho spiegato che il petrolio se ne va tutto all'estero. Ecco, di questo ovviamente mi auguro che a quel punto la gente capisca qualcosa di più e almeno attraverso il voto vada a farla finita ovviamente sia con le trivelle, ma al limite anche con la vicenda di Renzi, perché lo merita assolutamente questa dittatura parlamentare a cui siamo sottoposti tutti i giorni.
Bene, grazie Vincenzo.
Volevo aggiungere una cosa. Non vi sto sentendo.
Intanto ringraziamo Vincenzo per il contributo che ci ha dato alla trasmissione, ma è soprattutto, secondo me, ha tra l'altro messo in evidenza una cosa chiara, nel senso, quando dice non ci facciamo sviare da nessun piano energetico e quindi non ci facciamo sviare neppure da una situazione politica ed economica vigente che parla di crescita, di rilancio e di sviluppo, ma che in effetti, stando nella situazione che abbiamo descritto, sono tutta una storia di mistificazione, tutta una serie di interventi che si conseguono tra i vari governi che arrivano e che quindi noi abbiamo, mentre facciamo puntualmente queste denunce, ci rendiamo conto che bisogna in qualche modo, lo dicevamo più di una volta, che si muova all'interno del paese un qualche cosa in cui ci sia la possibilità di creare un'involuzione di tendenza in cui sia possibile difendersi contrattaccando, perché evidentemente se questo non avviene noi seguiamo a ragionare soltanto sulla resa, cioè ragioniamo sulla resa e quindi ragioniamo con dando l'impressione, per esempio, so che prima qualcuno ha chiamato e si lamentava che davamo una lettura che era solo quella di alcune categorie. Il problema non era questo, abbiamo parlato di quello, ma è chiaro che abbiamo l'esigenza di andare a modificare un'intera situazione, perché altrimenti mentre si riducono i diritti e certezze sociali nel lavoro e nella finanziarizzazione della previdenza, significa che noi non è che stiamo qui a sostenere che ognuno si salvi chi può. Noi ribadiamo l'esigenza che per dare delle risposte adeguate di resistenza e quindi anche di capacità di riaprire alcune questioni di fondo, non ci facciamo certamente sviare dai piani governativi, dai piani aziendali, perché vediamo che poi i processi di privatizzazione crescono. Ieri si era limitata la stessa privatizzazione delle Poste, era ferma al 40%, mo si parla addirittura di aggiungere un ulteriore 30%, e questo fa capire che andiamo verso quindi quello che raccontava Vincenzo e che valeva per l'Enel, ma che vale per ogni settore. Significa che questi qui vogliono ormai usare i denari pubblici e quindi usarli per interessi privati. Legateci poi il proseguimento di tutta una serie di politiche immorali che non delimitano nessun cambiamento tra quello che era l'immoralità della Prima Repubblica e quella attuale, perché in effetti, anzi, c'è stato un salto di qualità, se teniamo conto che direttamente banchieri, se teniamo conto che direttamente economisti e imprenditori sono entrati direttamente in politica, perché è lì che vanno poi a gestire più direttamente i loro interessi. Quindi ecco, io la finisco così, nel senso che noi seguiteremo a fare denunce, seguiteremo ad evidenziare queste anomalie, che non sono anomalie perché sono sbagli, ma sono legati a progetti ben definiti, che sono progetti che chiaramente denotano una garanzia che si vuole dare alle classi agiate e penalizzare quindi ancora di più le classi lavoratrici, negare prospettive di lavoro ai giovani e quindi annullare anche quella che è una certezza, se vogliamo anche parziale, dei pensionati di oggi. Ecco, io vado.
Mi volevo inserire in quello che stavi dicendo tu, Ermanno, perché c'è un episodio di cui abbiamo avuto notizia oggi che ci dice, ci racconta tante cose e tutte tremende. E la notizia viene data in forma positiva dai giornali. Viene detto che in poco tempo, soltanto 5 anni, si è arrivati a una sentenza rispetto alla piattaforma che, se vi ricordate, esplosa, è andata a fuoco nel Golfo del Messico, no? Di rimborso di 20 miliardi che la British Petroleum, che era proprietaria della piattaforma, dovrà pagare a coloro che dovranno essere rimborsati, cioè soprattutto quelli che sono morti sulla piattaforma, no, mentre stavano lavorando. Allora, questa cosa qua va proprio nel senso che dicevi te, perché, Ermanno, i giudici in prima istanza e soprattutto poi gli esperti avevano deciso che il rimborso che la British Petroleum doveva pagare doveva essere di 70 miliardi. 70 miliardi di... e invece si è ridotto a 20 miliardi, quindi un buon successo. Se avremo tempo spiegheremo come è stato realizzato questo successo della British Petroleum di farsi fare uno sconto di 50 miliardi.
Può andare, se inonda.
Ecco, però io mi scuso di interrompere la trasmissione. Volevo segnalare due cose che si sono verificate in questi giorni nel mondo delle pensioni. No, innanzitutto la settimana scorsa sui giornali è uscita la questione dell'aumento del 50% delle pensioni di invalidità. Questo li ha portati a considerare questo aumento delle pensioni, ma non li ha portati a considerare quello che sono l'aumento delle malattie invalidanti. Malattie invalidanti che si stanno diffondendo enormemente, soprattutto perché ormai, soprattutto in talune zone, si sta trattando il posto lavoro contro la salute. Quindi le malattie invalidanti naturalmente aumentano le pensioni di invalidità. Poi bisogna tenere presente di una cosa, perché loro rappresentano...
Scusa, mi interessa sapere se tu lo sai, di queste malattie invalidanti siamo certi che non siano causate da malattie del lavoro?
Esatto, gran parte sono causate da malattie del lavoro e da malattie della produzione.
Ah, ottimo, bravo, grazie. Vai avanti. Malattie.
Ecco, soprattutto teniamo presente una cosa, oggi sentiamo parlare molto di sclerosi multiple, di SLA, teniamo presente che queste qui ormai si è verificato che sono causate da situazioni di inquinamento e quindi c'è anche questo problema. Poi l'altra cosa che volevo sottolineare, sempre sulla pensione di invalidità, la pensione di invalidità viene liquidata sulla base di contributi versati, quindi l'invalido che viene messo in pensione non ruba niente a nessuno, viene calcolato il suo breve periodo di lavoro e messo in pensione. L'altra questione è sull'aspettativa di vita delle pensioni di invalidità.
No,
di
scusa, pensione. Mi sembra che questa cosa che hai detto è fondamentale, qui torna in ballo l'INAIL, l'altro grande mostro della previdenza e dell'assistenza in Italia. Quindi le pensioni di invalidità vengono calcolate quindi su quello che uno ha contribuito, non è un regalo di nessuno. Grazie, vai avanti.
Esatto. Ecco, poi c'è la questione dell'aspettativa di vita. Generalmente ci sono pensioni di invalidità che vengono assegnate a lavoratori che sono in fase terminale, quindi questione di mesi qualche volta. e molte volte addirittura sono gli eredi che ricevono gli arretrati. Questa è un'altra questione sulle pensioni di invalidità, che, di cui si lamentano tanti di questo aumento del 50%.
Beh, mi sembra che ci stai dicendo delle cose importantissime, perché fanno vedere come ormai non è che si possa discutere separatamente di lavoro e pensioni, di lavoro e ambiente, di lavoro e salute. Sono tutte talmente intrecciate, no, che tu stai con i tuoi dati testimoniando che poi una delle cause della maggiore uscita delle pensionistiche anche assistenziali dell'INPS è dovuta a un degrado ambientale, che è la causa di questa invalidità, che è la causa a volte della stessa morte dei cittadini.
Esatto. Io questi dati che fornisco sono dati da elementi probanti che ho raccolto nella mia attività lavorativa sul campo. Non sto a dire
che lavoro hai fatto, che lavoro stai facendo.
No, io ero impiegato, ormai io sono un vecchietto, ero impiegato all'INPS, all'ufficio legale dell'INPS, quindi di queste cose ne ho viste girare 35 anni.
Sei una bella fonte, eh?
sì, ma infatti io mi sono appassionato al lavoro proprio per conoscere queste cose, altrimenti cambiavo tempo.
Bravo, un modo per rimanere attivi, questo lo stiamo dicendo, Ermanno praticamente lo ripete tutte le puntate. Non è che possiamo. Quindi la cosa è, insomma, lo stiamo dicendo, che non è vero che da pensionati non si deve contare più niente, che si può creare conflitto, pensiero e organizzazione anche da pensionati. Quindi invidiamo tutti i pensionati che, oltre a fare i nipoti, oltre a fare i nonni, oltre a fare gli orti, sarebbe giusto che pure si organizzassimo insieme a tutto il resto della società civile.
Sì,
hai concluso?
No, c'è altra cosa. L'altra questione è i lavoratori oltre i 30 anni. Allora, io, siccome abito a Como, ho lavorato a Como e conosco bene la società comasca, e anche io fin da bambino ero qui a Como, nonostante il nome e cognome sardo, no? Io ho visto cosa succedeva per queste persone che hanno, è vero, ci sono persone che vanno a pensione più di 30 anni, persone che sono andate in pensione a 48 anni. Peccato che quello che non si dice, che andavano a lavorare a 13 anni.
Già.
E gran parte di queste persone che godono del pensionamento ultra trentennale sono appunto queste persone che a 13 anni andavano a lavorare. Ma c'erano anche quelli che andavano a lavorare di famiglie povere, disagiate, finita la quinta elementare, il giorno dopo andavano a lavorare. Quindi figuriamoci, avevano 46, 47 anni in pensione.
Guarda che non stai parlando solo di ieri, stai parlando anche di oggi. Se qualcuno va a leggersi la relazione INAIL nel 2015, scopre che 63.000 bambini hanno avuto incidenti sul lavoro, 63.000 bambini che avevano meno di 14 anni hanno avuto incidenti sul lavoro. Di questi incidenti sul lavoro, 5 sono stati mortali. Quindi insomma, la classe patronale è rimasta ancora quella, insomma, non è che, appunto, tu ricordi una cosa che è giusto ricordare, e però bisogna anche attualizzarla, perché non è ancora finito quel massacro.
Infatti questo procede continuamente. Questi che tu racconti sono dati che esistono al nord come esistono al sud. Anche qui al nord non c'è niente di così ricco, di così favoloso, come si dice. Bambini che vanno a lavorare, in pratica ce ne sono anche qui adesso, quelli che trovano lavoro. Adesso lo trovano in nero, più che mai di nascosto, più che mai a rischio, e ci sono.
Oh, Gavino, scusami, grazie tante per la chiamata. Le continueremo questi argomenti la prossima settimana. Purtroppo il tempo abbiamo sforato di brutto e non possiamo andare avanti.
Scusate per le lungaggini, buona continuazione.
No, che lungaggini. Grazie. Bravo, grazie. Aspettiamo martedì prossimo.
Grazie, ciao.
A presto. A presto, ciao, ciao. Ciao.
Allora, signori, abbiamo sforato di brutto. E vi ricordiamo, noi siamo Cobas Pensionati, la radio Onda Rossa, e andate sul sito e cercate di tirare fuori qualche spicciolino dal portafoglio. Grazie, arrivederci.